Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Dallo studio 9, Emanuela Campanile. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo di un argomento alquanto deprimente. Deprime i consumi, ma deprime anche noi. Parliamo dell'inflazione arrivata al più 4,1 e tra l'altro lo leggiamo anche dai quotidiani, dai maggiori quotidiani dedicati completamente anima e cuore all'economia. L'inflazione corre e il carrello della spesa piano piano si svuota. Tra l'altro le famiglie hanno fatto una media, una famiglia su 10 deve ricorrere al discount, quindi questo significa che anche il modo di comprare degli italiani è cambiato. Le abitudini degli italiani al supermercato emergono tra l'altro dalla ricerca IRI Infoscan, che nel bimestre maggio-giugno ha messo in evidenza un calo dello 0,7% del volume delle vendite dei prodotti di largo consumo confezionato, a fronte invece di un aumento in valore pari del 4,7%. Ovviamente la matematica purtroppo non è un'opinione e tutte queste medie, queste oscillazioni in percentuali ci fanno un po' accapponare la pelle, se poi pensiamo che purtroppo l'inflazione, che sale in continuazione in modo vertiginoso, ha portato l'aumento dei beni di primo consumo, come per esempio i beni alimentari, quindi come il pane, e poi c'è stato un aumento delle spese della casa e l'aumento per i trasporti. Facciamo un passo alla volta e in questo ci aiuta Francesco Paolelli, che è andato, l'abbiamo sguinzagliato in giro per le vie romane, anche quelle più storiche, dove ci sono ancora botteghe che lavorano come antichi forni, per scoprire un po' venditori e acquirenti che cosa ne pensano di questa crisi economica così urlata. Allora, Francesco, benvenuto.
Un saluto a te e ai nostri radioascoltatori. Noi siamo andati nei luoghi dove la gente fa la spesa: il forno del pane, la tintoria, il negozio di vestiti, i banchi di frutta al mercato. Ovunque i commercianti lamentano un calo dei consumi intorno al 30%. Prima la madre di famiglia acquistava un filone intero, ora mezzo. Dalle 8 rosette si è passati alle 3. Ci sono anziani che fanno la fila per avere mezzo filone di pane gratuito. Il panificio qui a Borgo Pio, un panificio importante, grosso, storico, ci ha detto che prima erano 3 questi anziani, ora il sabato mattina sono arrivati una ventina. Sono arrivati veramente molte persone. Il titolare delle lavanderie ci ha detto che una famiglia in media è passata dai 4 pantaloni da lavare a un pantalone solo. Solo i capi pregiati. Per quanto riguarda il mercato, prima si acquistava a chili, oggi a numero. Da un chilo di verdura si è passati a 3 zucchine, 2 zucchine, e soprattutto la frutta è rimasta abbastanza costante. Per quanto riguarda il consumo di verdura, questo è notevolmente diminuito. Esistono alcune tipologie come broccoli, cavolfiori, che hanno subito un crollo nei consumi. E comunque la situazione è grave, perché noi siamo andati al mercato rionale, che si trova a Via Cola di Renzo, e la merce era in venduta sui banchi, e questo è grave perché la gente non riesce ad acquistare.
Da una parte abbiamo una visione abbastanza drammatica della situazione economica dell'Italia, dall'altra poi magari siamo bombardati da pubblicità che ci propina viaggi, anche fosse solo last minute, ma viaggi in posti da sogno. Poi questo è un tema che affronteremo in modo molto più approfondito. Ovviamente dobbiamo anche organizzarci con il tempo. Allora facciamo un passo alla volta e iniziamo ad ascoltare le testimonianze, anche le lamentazioni di chi Francesco Paolelli ha incontrato. Sentiamo.
Siamo con Marco, che si occupa di distribuire il pane a Roma. Qual è la situazione per quanto riguarda il consumo del pane a Roma?
Diciamo che il consumo del pane è cambiato, in quanto si consuma sì il pane casareccio, il pane chiamato grosso, fra virgolette, che è quello che costa di meno, ma si consuma anche molto pane lavorato, pane speciale, pizza, biscotteria, dolciumi vari. Cioè non è tanto quello il problema, i problemi sono altrove, solo che si è puntato nei mesi passati sull'aumento del pane come se fosse la causa di tutti i problemi degli italiani, cosa che non è vera, perché problemi ce ne sono ben altri, li conosciamo tutti, sentiamo anche il giornale tutti i giorni, e il pane è stato solo uno specchietto per le allodole, tant'è vero che alcuni dei fornai sono stati presi sotto mira come se fossero dei ladri, cosa che non è assolutamente vera.
Ma gli italiani mangiano meno pane?
Che effettivamente mangiano meno pane, più mirato, più attenti, prendono magari 3 o 4 panini per la famiglia intera, cosa che prima prendevano una pagnotta sana. Oggi non è più così. D'altra parte la gente si deve regolare con quello che c'è in tasca.
Siamo con Antonio, che è il titolare del vecchio forno qui a Borgo Pio, uno dei forni che producono pane più importanti a Roma. Come è cambiato il consumo del pane in questi ultimi tempi?
La gente non spreca più il pane che si sprecava una volta, perché prima il pane si mangiava in prima necessità, adesso non è più tanto prima necessità, però è diventato un discorso dei soldi, perché gli stipendi sono quelli che sono, lo sappiamo tutti quanti, non è che stiamo a guardare in giro, giusto, sappiamo dai telegiornali, sappiamo che la gente a fine mese ci arriva, e se prima una famiglia prendeva 6 rosette e gli avanzava una rosetta, la buttava, adesso magari cerca di risparmiare qua la rosetta e la congela. Prima di piane 6 ne piace 5, che sappiamo benissimo dentro i secchi dei cassoni quanto pane si trovava il giorno dopo, se facevano quelle statistiche del pane che si buttava, adesso queste statistiche del pane che si butta è 0. Per quanto riguarda il discorso dell'aumento del prezzo del pane, quei 20 centesimi al chilo è chiaramente dovuto alla filiera che c'è stata, alla farina, al pane, perché la farina, poi ci stanno operai, ci stanno affitti, ci stanno la corrente, ci sta il gasolio per consegnarlo al pane.
Signora, i dati statistici indicano che le famiglie italiane non arrivano più alla fine del mese.
Beh, è una cosa, diciamo, incerta, c'è chi ci arriva e campa, c'è chi non ci arriva e non campa, però come crisi, come finanziaria è tutto il mondo un paese.
Io penso che il problema è determinato dal fatto che in assoluto il governo, tra virgolette, non necessariamente questo, il governo non ha più gli strumenti per intervenire né sulla politica dei prezzi né sulla politica monetaria, e questo è stato un grave danno per il paese. Io critico che l'Italia nell'ambito delle strutture europee non fa valere il suo peso anche in alleanza con altri paesi che hanno i nostri stessi problemi. Quindi è un problema di salari, ma è essenzialmente un problema di consumi sui quali nessuno interviene più, perché ci siamo inventati il liberismo, l'abbiamo scoperto adesso, e quindi ci siamo dimenticati che il liberismo ha creato le più grandi crisi nel mondo, perché fa più ricchi ricchi e più poveri poveri. Non sono solo i lavoratori che non riescono ad arrivare a fine mese, questo vorrei spiegare, tutti, cioè non c'è più il ceto medio.
Siamo al mercato rionale di Via Cola di Rienzo, per sentire un po' cosa pensano i consumatori dei prezzi.
Penso che sono aumentati un po' tutto, quasi tutto, frutta, verdura, pane, carne, tutto quanto.
Come è cambiato il suo approccio nel fare la spesa di beni di prima necessità?
Cerco di comprare giornalmente le cose che mi servono. Questo mi sembra una soluzione, non sprecare le cose.
Oggi invece la prende un chilo, prende mezzo chilo, perché purtroppo questo euro ci hanno portato alla miseria, diciamo, no. Quello che è. Sulla soglia proprio della miseria, non vogliamo capire, gli italiani non lo capiscono questo.
Siamo con una negoziante, gli italiani come stanno approcciandosi ai saldi?
Male, purtroppo quest'anno proprio male, peggio degli altri anni.
C'è crisi economica?
Molta.
Questo lo dice una proprietaria di un negozio, una commerciante, c'è crisi economica. Abbiamo sentito una serie di pareri colti proprio nelle zone, nelle zone dei mercati, tra le vie romane, grazie a Francesco Paolelli, che non so se vuole aggiungere qualche altro commento di quanto ha visto.
Sì, una nota di costume, le vacanze. Prima c'era la villeggiatura, durava anche un mese, ora se va bene una settimana. Le famiglie non vanno più in vacanza assieme, i genitori restano a casa e pagano le vacanze ai figli.
Tra l'altro lo conferma il sondaggio di IRI Infoscan, che fa proprio dei sondaggi riguardo alle tendenze e ai consumi degli italiani. Tra l'altro vogliamo così ricordare che stiamo parlando di economia, nello specifico di quanto stia galoppando l'inflazione. Grazie per il suggerimento. Quanto sta galoppando l'inflazione e pare che questo 4,1% sia il dato peggiore degli ultimi 10 anni e ci si basa ovviamente sui dati pervenuti all'Istat e l'Istat proprio stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività relative al mese di luglio 2008 ha superato quello del mese di giugno che era al 3,8%. Su questa situazione noi abbiamo intervistato il dottor Fabio Picciolini che è il segretario nazionale dell'Adiconsum che ci spiega un po' il modo e le intenzioni dell'Adiconsum di affrontare questo problema. Sentiamo.
Dunque, la riflessione è che questa inflazione ha due cause molto, molto forti e una non causa. La causa molto forte è la speculazione che sta avvenendo a livello sia nazionale ma soprattutto internazionale e la seconda è che non si combatte l'inflazione importata, come in questo caso, con aumento di tassi di interesse che vanno sempre a gravare sulla famiglia. Una non causa, appunto, è un po' la conseguenza di quello che ho detto, che i comportamenti ultimamente della Banca Centrale Europea sono non utili perché bloccano i consumi.
Dunque l'aspetto maggiormente negativo qual è?
L'aspetto negativo sono l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, questo mi sembra estremamente importante, e l'aumento anche dei prezzi di alcuni alimentari che aumentano non solo per i maggiori costi di estrazione o di produzione o di raccolta che sia, ma anche perché ormai basta veramente un niente presso una qualsiasi borsa mondiale su un qualsiasi investimento su questi prodotti, quindi beni petroliferi o beni alimentari, penso ai cereali in prima istanza, che fanno schizzare verso l'alto il costo appunto di quel dato prodotto e questo si riflette negativamente poi appunto sulla materia prima, cioè su ciò che noi mangiamo tutti i giorni o dobbiamo mettere nella nostra macchina tutte le settimane.
Voi della Adiconsum dichiarate che i tentativi di controllare i prezzi attuati dal Ministero dello Sviluppo Economico con l'apertura di tavoli con la grande distribuzione purtroppo tardano a sortire alcun effetto. Vi siete spiegati il perché?
Sì, perché sono raccomandazioni, non c'è nessun obbligo di legge che appunto obblighi, mi scusi il gioco di parole, a certi comportamenti virtuosi. Faccio qualche esempio, c'era nella grande distribuzione fino a pochi anni fa l'angolo della vendita diretta dal produttore al consumatore, sono completamente spariti da qualsiasi grande distribuzione. Abbiamo un problema in Italia della cosiddetta filiera, noi siamo il paese in Europa in cui dal produttore al consumatore ci sono più passaggi di mano di un dato prodotto qualunque esso sia. C'è una mancanza totale di sanzioni, noi siamo sono anni che stiamo chiedendo ad esempio un potenziamento della polizia annonaria per certi prodotti, per prodotti a livello di mercati e via dicendo. Uno, la polizia non ha poteri, secondo, nel caso in cui dovesse riscontrare un fatto illecito, un comportamento illecito, non può neppure agire perché deve passare ciò che ha scoperto alla Guardia di Finanza o altri corpi di polizia, quindi vuol dire di fatto perdere tempo. Vorrei aggiungere che non più tardi di venerdì scorso il governatore della Banca d'Italia, che non è suo compito, diciamo così, ha espresso in maniera chiara che ci sono alcuni prodotti che aumentano dal momento della produzione al momento del consumo del 300%, quindi è ormai un fatto assodato su cui il governo deve urgentemente intervenire.
Si chiama speculazione, mi pare di capire.
Sicuramente speculazione innanzitutto, ma si chiama anche comportamenti non corretti. Sono anni che stiamo chiedendo, ad esempio, sui prezzi del petrolio di utilizzare un metodo che è quello usato in tantissimi paesi europei, che non si cambia il prezzo della benzina o del gasolio o del gasolio da riscaldamento una volta al giorno e forse anche più volte al giorno, ma si cambia periodicamente. Che cosa vuol dire questo qui? Vuol dire non avere gli aumenti? Assolutamente no, vuol dire solamente eliminare le punte speculative, cioè se io ho un giorno che il petrolio schizza come è stato a 150 euro al barile e e ovviamente, e lo capisco, mi aumenta poi il prodotto a livello di pompa di benzina, beh, io chiedo che immediatamente, appena c'è una riduzione del costo del petrolio da 140 a 128 come in questi giorni, ci sia un abbassamento dei prezzi. Siccome questo non avviene perché la discesa è molto più lenta, a questo punto qui facciamo in maniera tale che queste punte di 150 come anche verso il basso non diano poi problematiche negative nei costi per il consumatore.
Faccio un discorso forse terra a terra, però mi aiuti a capire.
Prego.
Compro le zucchine e scopro che le pago 300 volte certo. Di più del dovuto. Però alla fine penso che sia un problema sociale di coscienza.
Ma guardi, non è affatto una domanda terra a terra, è la base di tutta la discussione che abbiamo fatto fino adesso, la sua domanda. Io vorrei solamente ricordare che quando ci fu il passaggio all'euro, ormai 7 anni fa, noi facemmo una proposta molto semplice per evitare la speculazione e secondo me è ripetibile oggi, cioè mettiamo il prezzo in lire e il prezzo in euro, purtroppo non lo accettarono e abbiamo visto le conseguenze. Oggi noi abbiamo detto una cosa molto semplice, facciamo in maniera tale che sugli scontrini ci sia il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, ovvero quanto ha pagato quelle zucchine quel dato supermercato o quel dato negoziante e a quanto lo vende. Forse è un po' demagogico, lo ammetto io per primo, però visto come stanno andando le cose, il 300% di aumento, la scomparsa di alcuni prodotti quando sono troppo bassi come prezzo perché non conviene magari venderli al commerciante, ecco, allora non abbiamo fatto questa proposta, ripeto, molto forte, lo ammetto io per primo, ma allora il governo è suo compito, trovasse delle soluzioni alternative. Certamente se non facciamo nulla, se non diamo poteri alla polizia annonaria, se non mettiamo sanzioni, se non passiamo dalle raccomandazioni agli obblighi di legge, senza per questo voler limitare il libero mercato, perché in momenti di crisi bisogna anche adottare misure di particolare rilevanza, credo che la speculazione, i comportamenti, che ripeto sono internazionali molto spesso, ma quelli nazionali non possono essere sottaciuti, seguiterà a fare il bel e il cattivo tempo e noi avremo un'inflazione, come lei ha detto all'inizio, del 4,1%, ma mi permetto di aggiungere una cosa, pane, pasta, luce, condominio e medicine. Se lei volesse fare un'analisi di quant'è l'inflazione su questi 3 comparti, vedrebbe che sarebbe molto superiore al 4,1%.
Ma non esiste un bel tavolo di confronto di tutte le associazioni consumatori della UE?
No, purtroppo non esiste, esiste una DG consumatori a livello europeo, con devo dire finalmente un ottimo commissario che è la signora Cuneva, però non c'è, esiste una sola associazione a livello europeo a Bruxelles, noi ci provammo qualche tempo fa, ma qui per la quota parte me ne prendo anche la responsabilità, ma i nazionalismi, chiamiamoli proprio come si chiamano, i nazionalismi di ogni singola associazione hanno poi prevalso e un'associazione voleva essere europea partendo dalla Svezia per arrivare fino alla Grecia, purtroppo è morta poco dopo essere nata. Io credo però che la proposta che ha fatto lei è molto interessante, sarebbe però sufficiente che le associazioni, siano esse spagnole, italiane, fossero un attimino ascoltate. Io ho fatto prima un esempio che è quello su cui stiamo lavorando questi giorni. Se è vero, e credo che nessuno lo possa smentire, che l'aumento del prezzo del petrolio non è interno, non è dell'Unione Europea, forse un pochino della Gran Bretagna, ma la Gran Bretagna sta anche fuori dall'Unione Monetaria. Se è vero che i prezzi dei cereali aumentano soprattutto a livello di borsa e quindi poi c'è una conseguenza sulla vendita al supermercato piuttosto che al mercatino sotto casa, a che cosa serve aumentare i tassi di interesse come sta facendo la BCE, e tanto è vero che non ha fermato l'inflazione, anzi ha seguito ad aumentare, deprimendo i consumi, facendo aumentare le rate dei mutui, mettendo in difficoltà le famiglie di tutta Europa, non solamente quelle italiane. Noi veniamo da una settimana passata in Spagna con l'associazione dei consumatori spagnoli, perché ripeto, noi abbiamo comunque rapporto con altre associazioni e stanno vedendo come adottare anche loro le misure che stiamo prendendo in Italia sulla rinegoziazione di mutui, sia quelle libere sia quelle del governo. Allora, basterebbe che forse il consumerismo in Europa, nell'Europa mediterranea soprattutto, sia considerato un attimino diverso rispetto a come è considerato, perché non siamo un consumerismo che sta almeno noi di Consum, non siamo un consumerismo che strilla, che urla e che fa demagogia, noi siamo un consumerismo che cerca di ragionare, noi capiamo che ci sono delle difficoltà e vogliamo farne fronte. Mi sembra in questi pochi minuti che abbiamo parlato di aver fatto almeno 2-3 proposte che sono le nostre da anni, ecco, perché non si prova a confrontarsi anche con noi e sappiamo fare delle proposte ben precise?
Quando la domanda diminuisce i prezzi dovrebbero abbassarsi, qui non se ne parla proprio. È un evento tipico di questo periodo storico oppure è un trend che c'è sempre stato?
Dunque, così come in questo momento non c'è mai stato. Però è un trend storico. Se mi permette le rispondo con un esempio perché è capitato a me personalmente e ovviamente ho fatto anche poi la domanda che le dirò subito dopo. Volevo prendere una casa per il mese di agosto al mare e i prezzi sono quelli dell'anno scorso, non dico località, non dico nomi, quindi non c'è nulla, nessuno si può offendere. Ovviamente facendo la mia professione ho chiesto ma come mai se ci sono case vuote e pieno sul litorale anche laziale di affittasi? La risposta lo sa qual è stata, se io abbasso i prezzi quest'anno l'anno prossimo devo ripartire dal prezzo attuale, se io invece lascio i prezzi inalterati magari quest'anno ho qualche casa vuota ma l'anno prossimo riparto dai 3.000-4.000 euro al mese. Quindi
è un problema di coscienza come dicevamo prima.
Ma infatti e così vale ovviamente per qualsiasi tipologia di prodotto, particolarmente di quelli un attimino meno primari. È evidente che se non c'è bisogno di abbassarli perché comunque si è guadagnato prima magari anche speculando, è chiaro che magari si sa che si ha un anno di magra, ma l'anno prossimo fra due anni si ripartirà e si ripartirà da prezzi già alti, quindi a quel punto lì gli aumenti, ecco l'altro passaggio importante, saranno a partire da prezzi più alti.
E allora concludo io con una frase di Charles Peggy che diceva la rivoluzione sarà tale solo se sarà morale. Io ringrazio davvero il dottor Fabio Picciolini, segretario nazionale di Consum. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei, buongiorno.